Buongiorno. Settimana bollente, tanto caldo, domani viene freddo, chi è contento? Beh, domani viene freddo, freddino, insomma freschino, zia Giovanna, senza esagerare, 10 gradi in meno, non esageriamo. Allora, stamattina ci facciamo presentare dalla preziosa parola del Signore, un signore dice, sì, ecco, mi chiamo colui che crea dolore. Dice, ah, buongiorno, presentatemene un altro. Vediamo un'altra persona, meglio un altro. Questo signore ha avuto un bel successo, ultimamente anche eccessivo perché portato fuori dal contesto. È protagonista di due versetti, soltanto due di tutta la Bibbia, però si chiama? Beh, lo sa la Pia, va bene. Vai. Jabez, a qualcuno risulta nuovo questo nome? No, Jabez vuol dire colui che crea dolore. Ve lo fareste presentare uno così? Insomma. Insomma, deve aver fatto arrabbiare molto la mamma quando è venuto al mondo, perché per ammollargli un nome di questo genere, deve aver sofferto tanto sta povera donna. Disse che appunto gliel'aveva dato perché questo parto era stato evidentemente molto complicato, molto complicato. Allora, stiamo parlando, se andate con le vostre Bibbie, alla Prima Cronache, capitolo 4, i due versetti che ci interessano sono il 9 e il 10. Allora, voi sapete che le cronache non sono tra i grandi successi dell'Hit Parade, delle letture della Bibbia dei credenti, perché sono uno sterminio di genealogie, una sfilata di nomi, no? Che uno con tutto l'impegno dice, ma siete sicuri che che me li devo guardare tutti? E allora, da stamattina, apprezzate le genealogie, perché hanno un messaggio incredibile. Le cronache sono, cominciate a immaginare, lo diciamo in termini moderni, il diario dell'Eterno, la sua agenda. Dicono le cronache, con tutta quella sfilata di nomi che l'Eterno Dio ha scelto, poteva scegliere molti altri mezzi di camminare, di far camminare il suo progetto di redenzione per tutti noi sulle gambe di uomini fallaci che sbagliavano, che hanno combinato anche di tutti i colori, ma ha scelto quel tipo di rivelazione. Il suo patto passa per tutti gli uomini che sono stati citati nelle genealogie. E questo sarebbe già una gran cosa, perché l'annuncio, le genealogie sono l'annuncio del fatto che l'Eterno Dio ha creato e ha messo in essere un piano per la nostra salvezza, e per questo noi siamo qui e siamo liberati dal peccato e dalla morte, come ripete più e più volte l'Apostolo Paolo. C'è un altro bel motivo per guardare le genealogie, per smettere di dire mamma mia, ma riempono la Bibbia questa roba. Sapete quali sono le due parole del Vecchio Testamento più riportate? Naturalmente no, va bene. La prima è, adesso spero di ricordarvi bene il numero, ma insomma dovrebbe essere 6.868 volte il nome di Yahweh, che è questo acronimo di 5 lettere, l'impronunciabile nome dell'Eterno, perché ricordate che sono 5 consonanti, noi l'aggiustiamo per poterlo esprimere, ma dice questo il nome, e questo acronimo di 5 lettere dice che l'Eterno Dio è un'altra cosa, che il suo nome è impronunciabile, che sta nell'eternità, e noi siamo uomini, e sono due passaggi completamente diversi. Questo dice. Seconda parola più citata del Vecchio Testamento. Provate a indovinare? No, va bene, lo dico io. Ben, figlio, 4.000, questo me lo ricordo bene, 4.929 volte. Se non ci credete, contate. Non siamo andati a contare, tutti a contare. Il senso di questa cosa. Yahweh, l'impronunciabile nome dell'Eterno, sceglie di rivelare attraverso gli uomini, qui stiamo parlando delle genealogie di Giuda, lui sta dentro Giuda, Yabez sta dentro Giuda, che poi arriverà a Maria e a Giuseppe e quindi a Gesù di Nazareth, decide Yahweh di usare gli uomini e la loro progenie, il loro modo di riprodursi e di creare e di superare il tempo attraverso i figli, sceglie per annunciare la sua redenzione. Se ci pensate bene, tutti noi finiamo, moriremo, non hanno trovato, cioè, si sono inventati uomini di tutti i generi, le cose per cancellare la morte da questa esistenza, non ci sono riusciti, non ci riusciranno mai, tutti noi moriremo, ma il passare oltre, il passare verso il futuro è i figli, sono i figli, sono i figli. E questa è già una scelta. Non è un caso nel Nuovo Testamento che la costruzione della famiglia, come la costruzione della Chiesa, come la costruzione quindi del mondo in questo senso, viene fatta intorno, dice la Scrittura, intorno alla pietra vivente che è Cristo. Non è un caso che noi non abbiamo nessun rilievo, non diamo nessun rilievo alle strutture, agli edifici, perché noi costruiamo, vogliamo costruire attraverso anche i figli, attraverso la testimonianza, attraverso la famiglia, attraverso la comunità, vogliamo costruire un edificio vivente, pietre viventi, sono i figli, lo sono nella comunità, le persone che si aggiungono, pietre viventi, questo è il progetto. Pensate al Salmo 127, al primo capoverso del primo versetto. Il termine ben sta nella radice anche di famiglia, casa e costruire. Al 127, primo paragrafo, dice: se l'Eterno non costruisce, basà, che viene da ben, allora non costruisce l'edificio, è inutile che s'affatichino i costruttori. Questo noi vogliamo, famiglie e chiese che siano viventi e che superino in questo senso il tempo e vadano verso l'eternità. Ma il più grande dei messaggi, delle genealogie, allora mi raccomando, non parlatene più male, va bene? Guardate, leggete tutti noi. È un altro ancora. Nell'affermare, no? Yahweh ben, il figlio, i figli, nell'affermare questo, l'Eterno Dio ci dà un anticipo di quello che sarà, no? Abbiamo cantato, no? Quello che sarà la prospettiva dei credenti, rivelandoci una delle cose principali del carattere di Dio. L'amore fecondo, creativo. Ecco qua. Questo è Dio, sempre inteso come uno e trino, quindi come personalità molteplice, ok? L'amore fecondo e creativo è il progetto a cui andiamo incontro. Vi piace? Pronto. Vi piace per l'eternità come progetto, Gianni? Un bel progetto? Ottimo, va bene. L'amore creativo è fecondo. Non parlate mai più male delle genealogie. E adesso, allora, andiamo a presentarci, a farci presentare questo signore Yabez, colui, dice esattamente il suo nome, colui che crea il dolore. Oh, mamma mia, impegnativo sta cosa. Lui è diventato famoso per questi due versetti, che adesso andiamo a leggere, la sua preghiera. la sua preghiera. Jabez 10 di prima cronache 4. Ce l'avete? 10. Jabez invocò l'Iddio di Israele. Invocò non è un termine usato anche qui a caso, significa presentarsi davanti a lui con grande fiducia. Questo signor Jabez aveva una grande fede. Prima. Invocò dicendo: oh, se tu mi benedicessi, andrebbe bene anche benedissi, insomma, va bene, la traduzione è un po' pesante questa. O se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini. Allora, o se tu mi benedicessi, uno, allargassi i miei confini, due, e se la tua mano fosse meco, vabbè, con me, tre, e se tu mi preservassi dal male, quattro, in guisa che io non avessi da soffrire. Queste sono le richieste di questo signor Jabez. E che cosa si sente dire? E Dio gli concesse. Glielo concesse. Allora dice, questo signore ha chiesto di campare bene. Perché noi la leggiamo così male, la parola di Dio. Mica si leggono le parole. Dice, vabbè, dice, questo ha chiesto, sì, di campa bene. Se Dio vuole, fammi campare bene. Ha pregato in maniera molto diversa. Allora, primo, ha detto, se tu mi benedicessi, la benedizione, ricordo, nel tempo in cui fu scritto nell'Antico Testamento era un termine tecnico, giuridico, cioè se tu avevi la benedizione del genitore potevi entrare nell'eredità, quindi potevi partecipare al programma e oltre che ai beni che aveva messo in piedi il tuo genitore. Senza la benedizione questo non succede, quindi è una cosa tecnica, vuole la benedizione dell'Eterno. Perché? Perché è disponibile, ricordiamolo tutti, abbassa un secondo, grido troppo? No, così ritengo un pochino svegli, pronto, va bene così? Va bene, c'ho un microfono che rimbomba. Allora, dicevo, Jabez dice, se mi benedicessi, io vorrei essere benedetto da te, perché io sono disponibile a entrare nel tuo piano. Ecco, Jabez sta dando una disponibilità enorme. Entro nel piano di Dio. Non sta chiedendo di vivere bene. Io sono disponibile a essere una pedina del tuo piano. Voglio realizzare insieme con te il tuo programma. Primo. Secondo, quello che ha fatto discutere tanto, tantissimo, e ha avuto un grande successo in alcune parti del mondo in particolare, dicendo, vabbè, il Vangelo del successo. Fermi tutti. Leggiamo e spieghiamo. Seconda richiesta, se tu allargassi i miei confini. Allora, e qui il discorso va fatto. Jabez potrebbe essere anche non ebreo, vabbè, vi do un po' le informazioni così, potrebbe essere anche uno di una tribù che poi Giuda ha portato l'acqua, grazie, ne avrei bisogno. Secondo, allora, dicevo, Jabez poteva essere anche non ebreo di una tribù cheraniti, però non ce ne importa mica poi tanto, ma è stato accostato a Caleb. Chi si ricorda di Caleb? Che fece Caleb? Tornò con le spie dal paese di Canaan e mentre tutti guardavano, dice, oh Dio mio, ci abbiamo la roba lì, giganti, dice, se, che disse Caleb, se il Signore viene con noi, noi andiamo. Non sappiamo se questo signore Jabez fosse davvero imparentato con Caleb, però sicuramente ci sono delle idee di questo tipo e ci possono essere idee di questo tipo, sicuramente. Mentre dice, se allargassi, Signore, i miei confini, dice, ah, sono disposto a combattere. Ricordate Davide quando fece il più grosso peccato della sua vita? Quando non andò a fare la battaglia che doveva fare, rimase in terrazza a guardare la signora del posto vicino. Yabez dice, non dice, voglio campa bene, cioè, datemi qualcosa, signore, dammi qualcosa, dammi più soldi, più... Dice, io sono disposto a combattere, perché io so che se tu vieni con me, noi vinciamo, Caleb, noi vinciamo. Sono disposto poi a prendermi, quando uno allarga i confini, impegni e responsabilità per confini allargati. Quanti cristiani, no, si mettono seduti, dice, vabbè, basta così. Dice, ma chi sei? Allargare i confini, già sono larghi questi, già impegnativo tutto questo, no, va bene così, va bene così. Non Yabez, non Yabez, a disposizione per allargare i suoi confini, per prendersi più impegni, più responsabilità, disponibile ad avere più impegni e più responsabilità, per avere più risultati dentro il piano dell'Eterno, come testimoni dell'Eterno. Va bene? Abbiamo un Yabez un po' diverso? Vi fa pensare Caleb e vi fa pensare Yabez a che cosa invece fece il popolo di Israele, per esempio? Mettiamoli in relazione, no? Quando si dice Yabez chiede di allargare i confini, vuol dire che vuole più soldi, più potere, più... No. Vuole più responsabilità, più impegno nel piano dell'Eterno. Questo voleva Yabez. Il popolo di Israele invece, ricordate, esce dal paese d'Egitto, arriva dentro un deserto, e comincia a dimostrare invece quello che vuole davvero, cioè tutto e subito. Ecco, loro volevano, magari poco, ma non tanto, ma cioè, volevano tutto e subito. E qual è il peccato che fanno? Io cerco sempre di ricordarlo a tutti i cristiani di tutte le epoche. E dice, violenze, omicidi. Qual è il peccato del popolo di Israele? Lamentele! Ah! Diceva una donna missionaria in India all'inizio del Novecento, inglese, diceva lamentarsi, cioè aveva in mente dei venti di quella zona dell'India che aprivano le porte di queste sue costruzioni, che immagino non fossero di cemento armato, diceva è come quel vento che inizia piano piano, poi si allarga, e apre tutte le porte della casa all'avversario di Dio. Questo è la lamentela. Ricordo che cosa successe al popolo di Israele. Un viaggio di 11-14 giorni lo fece in 40 anni. Sarebbe dovuto durare 11-14. Se volevano andare piano, facciamo... 3 settimane? 3 settimane, 40 anni, un peccato di fondo, lamentarsi dell'Eterno. Chi non fa questo peccato alzi la mano, no, giù le mani, lamentarsi, che viene immediatamente insieme ad autocommiserarsi. Oh, poveri noi, solo la manna. Che non ci abbiamo un po' di carne. Oh, poveri noi, ci avevamo le cipolle quando andavamo là, c'era l'aglio, buono l'aglio dell'Egitto. Lamentarsi, autocommiserarsi. E Yabez che cosa chiede invece? Allargate i miei confini, sono pronto a impegnarmi. Questo sono pronto a fare. Sono pronto a fare. Questo è. I cristiani di oggi ci dovrebbero riflettere un po', eh? È che non ci abbiamo motivi, io meno di altri, certamente, sicuramente sì, per lamentarmi, mi lamento io, ovviamente ci lamentiamo tutti, ma bisogna rifletterci su questo. Non è omicidio, non è, cioè, no, no, non sono fatti gravi, lamentarsi. Va? L'antidoto contro le lamentele? Pregare con rendimento di grazie, dice Paolo. Rendimento di grazie, Signore. Grazie, Signore. Perché invece che a 45 la temperatura è data a 38. No, ma al di là delle battute, sicuramente rendere grazia per quello che uno ha avuto e per quello che uno avrà. Il regno dei cieli, la salvezza eterna, l'Eterno che ha liberato dalle catene di Satana. Cioè, insisto, essere liberi di... E arriviamo al terzo punto. Poter essere liberi di, non essere vincolati, legati dalle catene. Si può rendere grazia di questo? Rendere grazia all'Eterno? Arriva adesso la terza richiesta. Ma nessuno dà l'importanza. Mamma mia, questa è l'aria condizionata, che serve tanto, ma crea dei problemi. Serve moltissimo a queste temperature. Un predicatore spiegava una bella cosa con un'immagine. Rifletteteci, vi prego, un secondo. Siamo giocati già 20 minuti, ma arriviamo. 20, quasi 25. Allora, funziona questo orologio? Sì, giura, perfetto, funziona. Allora, diceva questo predicatore, ricordatevelo questo anche voi genitori, noi nonni. C'è una norma del regolamento, diciamo, mondiale del mare, che prevede un atto da fare per chiunque voglia salire a bordo di un'altra imbarcazione. Questo signore disse che, questo predicatore, di essersi trovato in un peschereccio che andava per mare a pescare grandi pesci, beccarono uno scoglio che non sapevano, tutti feriti, alcuni anche molto seriamente, arrivò un'altra imbarcazione, ma si fermò davanti e chiese: possiamo salire a bordo? Finché qualcuno non riuscì a prendere la radio e a dire sì, potete, questi aspettarono fuori. Vi viene in mente che questo è anche il modus operandi di Dio? Sarebbe bello anche il modus operandi dei genitori, in certi versi, dopo quando i ragazzi diventano grandi. Perché è inutile se non ti fai salire, se tu non decidi che può salire il tuo soccorritore. Tu, certo che hai bisogno di tutto, hai gente ferita, hai problemi di ogni genere, ma se tu non lo fai salire, quello resta fuori. Pensate quanto mondo va in malora, quanta gente distrugge la sua vita, ma non dà il permesso di salire all'Eterno. L'Eterno non fa violenza, sta fuori, aspetta. L'Eterno insegna per 40 anni al popolo Israele, 40 anni, e quando sono arrivati deve fare forza su Caleb e su il suo parente Jabez, magari, per dire: possiamo entrare, ci crediamo, ci abbiamo te con noi. E allora, dove siamo rimasti? Allora, abbiamo detto: se allargassi i miei confini e se la tua mano fosse con me. Quante volte noi preferiamo che la mano del Signore non sia con noi, quando abbiamo le nostre piccole soluzioni, i nostri piccoli compromessi, le volte dici: ma perché ci deve essere? Questa la risolvo da me, questa faccio da solo, ho la mia piccola saggezza. Jabez apre la sua barca, sali, intervieni, sei sempre con noi, ti vogliamo a bordo, lo vogliamo a bordo. Signore, che fede straordinaria. E poi, la quarta richiesta di questa stupenda preghiera. È evidente il richiamo al Padre Nostro, al cosiddetto Padre Nostro, alla preghiera di Gesù, è evidente. Liberaci. Attenzione, anche qui c'è un equivoco incredibile, perché continuiamo a non leggere la Bibbia, dargli un'occhiata. Libera dal male, singolare, dice, non dai mali, plurali, la sciatica, il mal di testa, la tizia, dal male, dirà Gesù nella preghiera, dal male e dal maligno, cioè dalle armi di Satana sul mio destino, sulla mia vita, dalle tentazioni a quali non so reggere, questo liberaci da questo male, liberami dal male. E chi lo può fare? Chi può spezzare queste catene? Le può spezzare per salvarci e portarci in paradiso di senz'altro e darci questo bellissimo progetto, l'amore fecondo e creativo che dura per l'eternità, va bene? Ma lo fa anche quotidianamente. Però tante volte, sapete, noi disprezziamo, noi diciamo questi sono sciocchi, gli anti... c'erano le famiglie di un certo periodo, ma anche, tra l'altro, che facevano anche altri tipi, altri modi di fare il culto, anche, come dire, simili a quelli degli ebrei nel Vecchio Testamento, ma financo dei primi anni del cristianesimo, tenevano delle statuette in casa, si chiamano penati. Sono famosi per chi ha letto l'Eneide, tutti i giovanotti che sono dovuti andare a scuola si sono letti l'Eneide, per chi non se l'è letta lo dico io, i penati erano delle piccole statuette, ognuna gli doveva risolvere un problema. Dice, non veniva la pioggia, dice, signora statuetta, mi fai piovere, quell'altra è un altro problema, dice, c'ho la sciatica, questo funziona per la sciatica. Li tenevano lì, dice, ne facciamo, li prendiamo in giro in parte, in realtà facciamo così, guardate, si continua a fare così, dice la mano del Signore, sì, abbiamo altro, ci abbiamo anche altro, non ci rendiamo conto, cioè il nostro bagaglio familiare, le nostre piccole saggezze, le piccole cose, le cose che impariamo da internet, Signore ci liberi, largamente sbagliate per tanti versi, voglio dire, questo è quello che facciamo. Non Jabez voleva la mano dell'Eterno e voleva essere liberato dal male e dal maligno, per dirla con Gesù. Il finale fa immaginare che questo signore avesse sofferto, non solo perché si chiamava in quel modo, colui che crea dolore, fa immaginare. Invece qui è bella la traduzione perché è molto antica, è antiquata, è un italiano antiquato, ma dice in guisa di non dover soffrire ancora, si immagina. Cioè in maniera tale che possiamo evitare di soffrire ancora, in guisa. Che traduzione ci avete in mano? Che dice diversamente? Qualcuno che dice diversamente? Questa è la nuova riveduta? In modo che non è tanto mica meglio, insomma. Però in guisa, invece è bello, è un termine antico, questo riprende Diodati. E spiega bene, ragazzi, spiega bene. Spiega che questo signore aveva sofferto, sicuramente aveva sofferto, e sperava che questa sofferenza si interrompesse grazie alla sua straordinaria fede. Noi, quando facciamo esempi di fede, no, citiamo un po' qua e là, sai, Filippesi 4,13, ma com'è stupendo, Voi potete tutto in Cristo che vi fortifica. Trovatelo un cristiano che ci crede, però no che ritiene che sia veramente così. Jabez lo credeva. Jabez lo credeva. Jabez sicuramente dava ragione anche a Paolo quando diceva in Romani: quello che non è fede è peccato. Oh, ragazzi, così è. Questa è la Bibbia. No, quello che non è fede è peccato. Sicuramente interpretava e leggeva. Ah, quello che ci piace tanto, no? Piace tanto anche cantarlo, no? Si muove come l'aquila, torna, chi crede nell'Eterno, torna come l'aquila in cielo. E continuiamo, ripeto, a leggere, a origliare la Bibbia, la parola grande, meravigliosa parola di Dio, invece che a leggerla, a interpretarla, a capirla bene. L'aquila non è, dice, non mi veniva altro. Cioè, c'ho sto esempio, butto l'aquila. Non è così. L'aquila ha delle caratteristiche specifiche, due in particolare. Lo sapete che è l'unico animale al mondo per cui hanno problemi enormi negli zoo a mangiare solo le esche vive, solo vivo. Se non è vivo, cioè i pezzi di carne che mangiano i leoni, non lo mangiano, muoiono di fame le aquile. Quindi, poveri topini, insomma, vabbè. Mi dispiace se a qualcuno si impressiona di questa. Ma questo è... Che significa? Come l'aquila diventi, se vivi e ti abbeveri e mangi, assetato e affamato della parola viva di Dio. E se no, niente aquila. E sapete un'altra caratteristica dell'aquila? L'aquila, da giovane, da piccolina, dice, non vola oltre. Il primo problema che ha è nell'interpretare i venti, le circostanze. Dicono chi studia il volo delle aquile che sbattono regolarmente contro le montagne all'inizio, finché non hanno imparato a dominare il vento e diventano tutto questo, le aquile. La fede, questo permette, ci crediamo davvero? La fede è una cosa speciale, è un fuoco che va tenuto vivo, altrimenti diventa un piccolo fumo, avete presente, no? I tizzoni ardenti di un camino, i ragazzi non l'hanno manco più visto, però insomma qualcuno sì. Se la fede non viene alimentata, stimolata, non è come quella di Jabez, straordinaria, diventa un da fuoco che riscalda, un piccolo fumo, ci sei, insomma sì, ci sei, andrai col Signore, cioè, sarai salvato, non è una vita ad abbondanza, una vita che lo glorifica su questa terra, che porta frutti, che è di testimonianza, è un impegno per gli altri. E allora, dato che ci siamo giocati tutto il tempo, signor Jabez, signor colui che crea dolore, è stato un piacere, è stato un grande piacere incontrarti, è stato un grande piacere incontrarti. Vorremmo tanto avere la tua stessa fede. Amen.